SBS Italia.
Michele, cominciamo con questa notizia che è stata lanciata dalla BBC e poi naturalmente è rimbalzata sulle prime pagine di molti quotidiani, una notizia secondo la quale il governo israeliano si preparerebbe ad espellere gli immigrati indesiderati, in particolare quelli africani. Puoi chiarire qual è la situazione?
Diciamo innanzitutto che esattamente un anno fa il governo israeliano aveva preso una decisione importante, cioè quella di importante e anche naturalmente negativa per i migranti richiedenti asilo, cioè quella di incentivare, così si disse, la partenza di questi africani clandestini, in maggioranza sono eritrei e sudanesi, circa 40.000 che si trovano nel paese da alcuni anni, sono arrivati in Israele appunto nel corso degli ultimi 10 anni, e per chiedere asilo politico, sostenendo appunto di scappare da paesi dove sono dove appunto ci sono delle dittature feroci che violano i diritti umani, e sta di fatto comunque che Israele non ha mai riconosciuto a gran parte di essi, o soltanto ad alcuni di essi lo ha fatto, lo status di rifugiato politico, e per questo sono considerati dei clandestini. Ecco, un anno fa è stata presa questa decisione da parte del governo israeliano di incentivare le partenze, ma anche di punire coloro che invece decideranno di non lasciare volontariamente Israele, di tornare in Africa, in uno di quei paesi africani che informalmente si sono detti disposti ad accoglierli, e sarebbero, secondo alcune fonti non è ufficiale, Ruanda e l'Uganda. E quindi dopo un anno ci ritroviamo di nuovo a quel punto, cioè con il governo di Israele che ha deciso di passare alle vie di fatto. Non dimentichiamoci che ci sono anche le elezioni in Israele il 9 aprile, e quindi tutti i partiti, un po' come succede in tanti altri paesi, ad esempio l'Italia, tutti i partiti adesso battono un po' su questo tema della fine della clandestinità per questi africani, che sono considerati un pericolo per l'ordine pubblico, per la sicurezza pubblica, e addirittura, come ha detto lo stesso Premier Netanyahu, per la maggioranza ebraica di Israele. Quindi per questo motivo adesso ci troviamo di nuovo di fronte ad una situazione che potremmo definire, o che potrebbe diventare, drammatica.
Passiamo adesso metaforicamente dall'altra riva del Giordano e parliamo della situazione politica palestinese, perché sembra che ci sia una nuova forza politica all'orizzonte per contrastare quello che è stato per gli ultimi decenni il monopolio nella politica nei territori.
Beh, diciamo che più che di una forza politica nuova dobbiamo parlare di una coalizione di forze politiche che già esistono praticamente da decenni. Mi riferisco a 5 partiti della sinistra che sono in qualche modo capeggiati dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che è la formazione ancora con un minimo di consenso nei territori, che hanno deciso di unire le forze, uno per metter fine ad una debolezza oramai cronica che contraddistingue queste 5 forze politiche, paragonate appunto di fronte a Fatah, il partito del presidente Abu Mazen, e al movimento islamico Hamas, ma appunto anche per rappresentare una sorta di terzo polo progressista e quindi alternativo a Fatah, come dicevamo, e ad Hamas, che sono le 2 formazioni che sostanzialmente raccolgono la stragrande maggioranza dei consensi nei territori occupati palestinesi. L'intento di queste forze naturalmente è quello di poter offrire una via di mezzo a tanti palestinesi che non si ritrovano più nelle idee di Fatah, che è una formazione sostanzialmente laica, e che non accettano anche l'islamismo politico di Hamas, che sappiamo è prevalente e dominante a Gaza. Ecco, la sinistra vuole tornare palestinese, tornare a svolgere il suo ruolo, quello di forza progressista, però dobbiamo anche considerare che le sue energie, le sue forze, le sue risorse sono largamente inferiori a quelle delle altre 2 forze politiche, e quindi ci vorrà un lavoro intenso da parte di questa coalizione per cercare di strappare consensi a Fatah e Hamas. Loro ci credono, i dirigenti dicono di voler fare le cose sul serio, vedremo come va a finire. Molti ci sperano, molti palestinesi, questo è vero, perché i palestinesi cercano una terza strada, una, sicuramente una, un percorso diverso rispetto a quelli che sono già stati fatti in tutti questi anni senza successo, per raggiungere quelli che sono i loro diritti, l'indipendenza, la libertà, l'indipendenza dall'occupazione militare israeliana, ma allo stesso tempo anche per realizzare una società che sia fondata evidentemente sull'uguaglianza dei sessi, sui diritti per i lavoratori e naturalmente sulla giustizia sociale.
Anche se paragoni di questo tipo sono sempre azzardati, possiamo paragonare questa nuova coalizione politica a quello che accade in Israele qualche anno fa con Kadima?
No, è un discorso molto diverso, perché Kadima rappresentò una via d'uscita di una situazione di impasse per l'allora premier Ariel Sharon, che era stato molto osteggiato nel suo progetto di ritiro unilaterale dalla striscia di Gaza, ritiro nel quale lui invece credeva fortemente come soluzione per almeno per una parte del conflitto con i palestinesi. Poi per la verità le cose non gli hanno dato ragione, però sta di fatto comunque che lui decise quella strada, quella di Kadima, anche perché sapeva che ne sarebbe rimasto leader e che l'avrebbe dominata. Una situazione diversa da questa qui dell'alleanza dell'Unione Democratica, così come si chiama questa coalizione di forze della sinistra palestinese, che invece vede queste cinque forze essere più o meno su un piano di parità e con un progetto politico che non ha per ora un leader, un unico leader riconosciuto.
Parliamo adesso di argomenti che sono, volendo, a metà fra la politica e il calcio, cominciando dallo scalpore che ha destato in Italia la notizia della finale della Supercoppa italiana che sarà giocata in Arabia Saudita, un paese che sappiamo ha regole diverse per quanto riguarda uomini e donne. Poi tu naturalmente potrai chiarire la situazione. Molti si sono lamentati per il fatto che alle donne non è consentito libero accesso agli stadi di calcio. Innanzitutto vogliamo confermare quello che scrive i giornali. Tu naturalmente sei un conoscitore dei paesi del Medio Oriente, magari hai anche avuto esperienza diretta in questo campo.
Diciamo che l'avvento del principe ereditario Mohammed bin Salman, erede al trono, che sostanzialmente guida l'Arabia Saudita, è coinciso con una serie di riforme e qualche passetto in avanti dal punto di vista sociale e anche per quanto riguarda i rapporti tra i due sessi. Ma da qui a parlare di trasformazioni vere e proprie ce ne vuole. È vero che le donne già in un'occasione hanno avuto la possibilità di assistere ad una partita di calcio, su questo non c'è qualche mese fa, e la notizia venne anche riportata con una certa evidenza dai mezzi di informazione di tutto il mondo, però sostanzialmente l'Arabia Saudita era, rimane e rimarrà ancora a lungo un paese dove c'è la segregazione tra i sessi, uomini e donne sono separati nella vita pubblica e lo rimarranno. Ora, ripeto, c'è stato qualche passo in avanti, ma è ancora troppo poco per poter parlare di un cambiamento vero e proprio. Quello che io mi sento di dire è questo, è che ancora una volta i mezzi di informazione internazionali si concentrano su un solo aspetto della questione saudita, che a mio avviso è molto più ampia, è molto più pericolosa ed inquietante, perché è vero che la questione delle donne è centralissima e va sempre sottolineata, ma anche è vero che l'Arabia Saudita, cosa che fanno poco i nostri giornali, i nostri mezzi di informazione, è un paese dove si violano gravemente i diritti umani, ci sono migliaia di prigionieri politici che vengono indicati come terroristi, ma che sono semplicemente persone che esprimono delle opinioni diverse dalla dinastia dei Saudi e che vengono incarcerate. Non dobbiamo dimenticare che proprio Mohammed bin Salman, l'erede al trono, che citavamo poc'anzi, è stato coinvolto di recente, dal 2 ottobre in poi, pesantemente coinvolto nell'assassinio di un giornalista, Jamal Khashoggi. Se ne è parlato in tutto il mondo, questo giornalista saudita dissidente che risiedeva negli Stati Uniti e che è stato attirato nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia, e lì ucciso e fatto addirittura a pezzi da una squadra speciale inviata dall'Arabia Saudita e inviata, lo sanno tutti, proprio da Mohammed bin Salman. e Mohammed bin Salman è uscito, se non proprio indenne, ma senza troppi danni da tutta questa vicenda, grazie all'appoggio che ha avuto dal presidente americano Donald Trump, che in nome dei rapporti strettissimi che ci sono tra Arabia Saudita e Stati Uniti ha deciso di chiudere un occhio, anzi tutti e due, di fronte a quello che era così evidente a tutti. Ecco, io credo che forse i nostri mezzi di informazione, quando parlano di questo scandalo, che è uno scandalo che vede due formazioni storiche del calcio italiano andare a giocare in Arabia Saudita per soldi, dimenticando che l'Arabia Saudita è un paese dove accade tutto questo e molto di più di quello che noi abbiamo raccontato questa mattina. E forse ancora una volta si pone il problema dello sport, dei grandi affari dello sport che non guardano sostanzialmente in faccia a nessuno, e questo è il caso anche, per fare un esempio, del Bahrain, paese del Golfo, piccolo paese del Golfo, dove ci sono tantissime violazioni dei diritti umani, una repressione durissima, dove però il circo della Formula 1 non si ferma mai ed ogni anno va lì e svolge regolarmente la sua competizione senza curarsi di ciò che accade intorno.
Ecco, hai citato il Bahrain e parliamo anche del caso del giocatore di calcio Hakim Al-Araibi, che ha avuto appunto un visto come rifugiato in Australia, si trovava in Thailandia ed è stato detenuto proprio su richiesta del suo paese di origine, il Bahrain. Cosa possiamo dire in proposito?
Probabilmente possiamo continuare il discorso che facevamo prima, cioè che i paesi democratici occidentali devono rendersi conto, il caso adesso dell'Australia, possiamo allargare il discorso all'Italia, a tanti altri paesi dell'Europa e agli stessi Stati Uniti, non si pongono il problema che talvolta o molto spesso queste persone che vengono considerate dei clandestini o semplicemente persone che vogliono entrare in un paese e viverci e lasciare loro, in realtà fanno delle richieste proprio perché ne hanno bisogno e sono delle persone perseguitate politicamente per le loro opinioni, sono dei richiedenti asilo. E questo appunto è il caso di questo calciatore che si è ritrovato in questa situazione perché la Thailandia è un paese che evidentemente ha dei rapporti particolari, dei rapporti di amicizia con il Bahrain, e quindi non appena è finito lì la sua sorte è stata segnata. Il Bahrain è un paese molto piccolo, pensate, sono 33 isolotti molto piccoli uniti tra di loro, sono meno di 1000 chilometri quadrati di superficie, però in questo paese c'è la base della quinta flotta americana, c'è la flotta internazionale che combatte la pirateria, c'è una base della marina britannica. Un paese quindi strategico dal punto di vista militare, proprio lì di fronte all'Iran, che gli Stati Uniti tengono sotto pressione, e per questo motivo tante cose che accadono in quel paese vengono lasciate andare, vengono ignorate, mentre invece bisogna tornare a guardare anche a questi piccoli paesi e capire che lì avvengono delle violazioni gravissime dei diritti umani e civili.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.